Buonasera. Cominciamo con un pochino di ritardo da casa, però non è nulla la cosa, in genere facciamo sempre quel quarto d'ora accademico che a volte si prolunga anche di un po'. Volevo dirvi che la cattedra festeggia oggi 11 anni dalla sua nascita, l'11esimo compleanno. Forse è nata anche prima, ma prima però è nata nell'ambito di una comunità parrocchiale, dove comunque era frequentata la cattedra anche da diversamente credenti, dai credenti, eccetera, però poi 11 anni fa abbiamo deciso di uscire, abbiamo deciso di portare la Chiesa fuori del seminario, fuori dalla Chiesa, fuori, in modo che tutti in una sala neutra potessero sentirsi a casa. E questa è stata una iniziativa che fanno ha recepito, perché ci avete sempre seguito con un grande entusiasmo, ci avete dato il vostro appoggio e questo ci ha dato la forza per continuare. Quindi abbiamo cambiato il nome da cattedra dei non credenti a cattedra del dialogo. Cattedra del dialogo è un pochino più generico che non cattedra dei non credenti, però forse è un termine che passa di più, il dialogo più generico però comprende forse tutti ed era fatica per capire che cosa noi intendevamo per cattedra dei non credenti. Comunque lo spirito è quello del dialogo che parte dall'interno di noi stessi, da quel dialogo che mi porta a scoprire le luci e le ombre che sono all'interno di me stessa, che mi porta a scoprire però anche quei valori che io posso mettere in comune con gli altri e che mi servono per costruire una società, un mondo solidale. E questa è sempre stata la nostra speranza, una speranza che forse a volte non siamo riusciti a trasmettere, però non abbiamo desistito perché siamo sempre sicuri che dopo il buio di una notte c'è l'alba. E quindi non è facile credere sempre in questa speranza, però è un cammino che richiede di non scoraggiarsi, è un cammino che richiede forza d'animo, molta tenacia, e questa noi pensiamo di averla e di poter portare avanti il nostro discorso. Dunque questa sera il tema è molto interessante, è il tema dell'incontro fra ebraismo e cristianesimo. Il titolo è Ascolta Israele, un unico Dio, diversità di pensieri. Ascolta Israele. Questo secondo appuntamento, secondo me, forse potrebbe sbagliare non al carattere del confronto, ma al carattere dell'incontro. È un incontro molto importante fra cristiani e quelli che Paolo VI, in quell'importantissimo documento conciliare del 1965, nostra etate, chiamava i fratelli prediletti. E quindi è un incontro, è un evento particolare, perché ci invita tutti a riscoprire, a interessarci a quel tesoro grande della tradizione religiosa ebraica che riguarda anche noi cristiani, credenti e non, molto, molto da vicino. Il titolo è stupendo, Rav me l'ha suggerito e Don Luigi Mason ha detto perfetto. Ascolta Israele. Rav, non so, potrà contraddirmi, ma secondo me esprime il cardine della fede ebraica. È l'atteggiamento dell'ascolto docile alla voce del Dio unico che si rivolge al suo popolo e lo conduce a sé. Ma l'ascolto è rivolto a ciascuno di noi. A ciascuno di noi che lo intendiamo come un abbraccio, come un incontro di conoscenza profonda con Dio e di conseguenza di conoscenza profonda con i fratelli. Grazie al quale noi cresciamo e ci rafforziamo interiormente, in modo che cominciamo questo cammino dell'esodo, questo percorso dove non possiamo parare di incontrarci se vogliamo vivere in una società pacifica, in un mondo nuovo. E ora non voglio dilungarmi perché proprio non sono io quella che dovrei parlare, cedo subito il microfono a Alberto Sermoneta, che è il rabbino capo della comunità ebraica di Bologna. A lei, Rav Alberto.
Grazie a tutti per la magnifica ospitalità, grazie all'amica Irene, un saluto particolare al vescovo, è un augurio, e un saluto particolare a tutti. Quando si parla di dialogo dobbiamo renderci conto che fra esseri umani si dialoga. Cosa significa dialogare? Dialogare significa parlare stando sullo stesso piano, soprattutto tenendo conto di una cosa, che l'uomo, se noi leggiamo la Genesi, il primo e il secondo capitolo della Genesi, l'uomo Adamo, che non è nome proprio maschile, ma Adamo significa essere umano. L'uomo è stato creato da Dio, il quale ha plasmato della terra e ha soffiato nelle sue narici lo spirito vivente. I commentatori del testo ebraico dicono che ogni essere umano rispecchia l'immagine divina. Dio ha soffiato una parte del suo spirito vitale. Per cui, quando si parla di dialogo, si parla di esseri umani diversi, perché così ci ha creati, nella unicità e soprattutto disposti ad ascoltare, non ad accettare, ma ad ascoltare con rispetto quello che il prossimo sta dicendo. Per noi ebrei, che forse siamo stati i primi a credere nel monoteismo, poi vedremo un excursus storico, biblico, di quello che è la tradizione monoteistica del popolo ebraico, da cui naturalmente discende il cristianesimo. Gesù era ebreo, è nato, è vissuto, è morto ed è stato seppellito da ebreo, come tutti gli esseri umani. Poi il cristianesimo va oltre certe cose che l'ebraismo non ha riconosciuto, ma questo non significa conflitto, significa diversità di pensiero. E allora dialogo significa parlare con rispetto l'uno verso l'altro e ascoltarsi, conoscendo le diversità e cercando di fare di queste diversità un bagaglio di esperienze per aumentare la propria conoscenza. Quindi il dialogo è fondamentale. Non dimentichiamoci 2000 anni di storia convissuta in cui c'era da parte di uno la supremazia nei confronti dell'altro. E questo fin tanto che c'è il tentativo di essere superiori e di distruggere chi non vuole accettare la diversità dell'altro, questo non è dialogo. Io faccio parte di quelli che sono i lavori del dialogo ormai da circa 20 anni, ho iniziato nel 1992-93 e ho insegnato in parecchie istituzioni dell'amicizia ebraico-cristiana, a Roma, del CIDIC, sono stato tra i fondatori dell'amicizia ebraico cristiana dei giovani a Roma, che oggi è un po' ormai non più giovani, 20 anni fa eravamo giovani, oggi non lo siamo più, e ho insegnato al CIDIC, che è appunto un centro di documentazione ebraico cristiana, ho partecipato e partecipo tuttora, chi mi conosce, ai colloqui di Camaldoli. Ecco, dialogo significa conoscere l'altro, ascoltare la sua diversità e confrontarsi. Ma confronto significa mettere su un tavolo le proprie diversità. L'argomento di questa sera credo che sia uno degli argomenti fondamentali. Per gli ebrei è la professione di fede del popolo ebraico. Shema Israel Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è unico. Deuteronomio capitolo 6, versi 4-9. Scrive un famoso maestro, Alfonso Pacifici, negli anni 50, in un suo librettino, Discorsi sullo Shema, queste parole: col bacio della mamma hanno cullato il sonno dei bimbi di Israele sui loro lettini, ogni sera da migliaia di anni. Queste parole mormorate, stentate e intellegibili dalle labbra di tutti i morenti di Israele, sono state come il loro saluto a quello sconosciuto di là, verso cui già si fissavano i loro occhi vitrei. Queste parole, rotte dai singhiozzi e dal pianto, sono state il saluto ultimo dei figliuoli all'anima cara dei loro genitori nel momento supremo del suo staccarsi di qua, da migliaia di anni. Tutta la vita in quelle parole, tra quelle parole e tutte le giornate nella vita, la mattina e la sera e la mattina, coricandosi e alzandosi, gli occhi chiusi dalla mano destra, sempre quelle parole e le altre che stanno loro dietro a commento e sviluppo da migliaia di anni. Questo è il nostro credo, è quello che noi insegniamo ai bambini appena iniziano a balbettare le prime parole. Metti la manina davanti agli occhi e di Shema Israele, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è unico. È un concetto fondamentale, è un concetto di una profondità che va oltre quello che è la razionalità dell'esistenza dell'uomo sulla terra. Perché va oltre? Va oltre perché noi ebrei siamo stati accompagnati, come dice Pacifici, per migliaia di anni, e lo siamo tuttora, da questo versetto. Un versetto che apparentemente fa parte di un complesso testo biblico del Pentateuco, che ribadisce con sei parole il monoteismo, ma ha un valore ben più profondo. E tutto inizia al capitolo 12 della Genesi. Abramo, il quale fonda il concetto di monoteismo. Con questo non vogliamo essere presuntuosi e dire che il monoteismo lo abbiamo inventato noi ebrei, perché l'umanità della creazione, nel giardino dell'Eden, è monoteista. Ce lo racconta il capitolo 2 del testo della Genesi. L'uomo stava nel giardino dell'Eden e ascoltava la voce del Signore che aleggiava come un vento per vedere qualsiasi cosa di cui l'uomo avesse bisogno. Quindi l'umanità primordiale, quella della creazione, quella ancora unita, che viveva nel giardino dell'Eden, era monoteista. Ma poi, con il passare dei decenni, dei secoli, l'uomo si allontana da questo concetto, insegue degli altri idoli, delle altre divinità, che non è detto che abbiano che vengano considerate creatrici del bene, del male, del mondo, dell'uomo, della terra, del creato, eccetera, ma sono dei punti di riferimento per l'uomo lontani. Oggi potrebbe quasi far ridere la storia di Abramo, ma se noi andiamo ad interpretarla per bene, noi nella nostra società siamo invasi da idolatria, l'arroganza, correre dietro dei valori effimeri, la indisponenza nei confronti del nostro prossimo, il voler a tutti i costi prevalere sul nostro prossimo, danneggiando. Chi erano i pagani del tempo? I pagani del tempo erano coloro che non avevano rispetto per nulla e per nessuno, erano i padroni. I padroni si sentivano, perlomeno, i padroni di tutto ciò che li circondava. Tant'è che erano arrivati a sacrificare vite umane per il bene, per accaparrarsi e accattivarsi la simpatia di uno nei confronti dell'altro. Dio. Non dimentichiamoci i cananei, i filistei, i babilonesi, i persiani, gli egiziani, con la loro schiavitù. Non c'era popolo che non dimostrasse la loro presenza, la loro potenza, senza avere degli schiavi. La schiavitù è uno dei valori del politeismo, del paganesimo. Al capitolo 12 troviamo scritto della Genesi, troviamo scritto: e parlò il Signore ad Abramo, Lech Lecha, va per te. Rashi, uno dei più grandi commentatori del testo biblico, Rabbi Shlomo figlio di Yitzhak, del 1100, provenzale, traduce questo breve termine, Lecha, significa per te, dicendo Letovatecha l'anatecha, per il tuo bene e affinché tu possa trovarne beneficio. Meatecha, dalla tua terra. Umimoratecha, dal posto dove sei nato. Umibetalicha, dalla casa di tuo padre. E la are asher arek, verso una terra che io ti indicherò. Questa è la traduzione letterale del testo, del verso 1 del testo della Genesi, verso 1 capitolo 12. Abramo è stato l'uomo che ha avuto questa grande idea del monoteismo. In che modo l'ha avuto? Racconta il Midrash. Il Midrash è un mezzo di interpretazione del testo biblico, che una notte di luna piena Abramo stava sul suo terrazzo e guardava le stelle e diceva: com'è possibile che esseri costruiti da mani dell'uomo possano aver creato queste cose? Le stelle, la luna, l'alternarsi della luna piena, la luna agli spicchi di luna, i quarti di luna, alla luna nuova quando la luna non c'è, a questa perfezione, a questa armonia cosmogonica, come la chiamano i mefareshim, gli esegeti biblici. È impossibile. Eppure Adamo viene da una famiglia pagana. Tera, padre di Abramo, era costruttore di idoli. E si racconta sempre nel Midrash che Abramo entra nel magazzino di suo padre, dove venivano custoditi gli idoli costruiti di pietra, di legno, e distrugge tutti gli idoli, lasciando il più grosso, e gli mette in mano un bastone. Quando suo padre e i suoi fratelli entrano e vedono gli idoli distrutti, dicono ad Abramo: ma perché li hai distrutti? Abramo dice: no, non sono stato io, è stato lui, quello che c'ha il bastone in mano, il più grande di tutti. Ma come puoi credere che un pezzo di legno o di pietra possa distruggere gli altri pezzi di pietra o di legno? Allora Abramo risponde: com'è possibile che se un pezzo di legno non può distruggere altri suoi simili, possa aver creato tutto ciò che ci circonda? Questa è la grande idea di Abramo. Allora Dio gli dice: Lech Lecha, vattene per il tuo bene, dalla tua terra, dal luogo dove tu sei nato, dalla casa di tuo padre, verso una terra che io ti indicherò. Spieghiamo. Solitamente, fisicamente, materialmente, quando un uomo emigra, lascia prima la casa del padre, la casa dove è nato, la casa di famiglia, poi lascia la città, la terra dove è nato, e poi lascia la nazione per andare in un'altra nazione. La Torah descrive questo in senso inverso: prima dalla tua nazione, poi dalla terra dove sei nato e poi dalla casa di tuo padre, verso una terra. Asher arecca, dice il testo. Arecca significa che io ti indicherò. Ma secondo alcuni esegeti, arecca deriverebbe da una radice or, luce. Cioè dove tu potrai finalmente brillare di luce propria. Allora si spiega. Quando un uomo va via deve lasciare per brillare di luce propria, deve scrollarsi di dosso le abitudini che ha avuto, che ha ricevuto sin da quando è nato. E di solito quelle che si scrolla per primo sono quelle che le stanno più lontane, quindi le abitudini della nazione, poi della sua città, e per ultimo quelle che ha ricevuto dai suoi genitori, dal suo parentato. Soltanto così facendo Abramo potrà essere Abramo, colui che sarà il padre delle nazioni, delle moltitudini di nazioni, di quelle nazioni che si riconosceranno in lui, cioè come colui che ha avuto questa grandiosa idea del monoteismo. Il concetto viene ribadito ancora una volta con l'ultima delle 10 prove a cui Abramo viene sottoposto. L'ultima è quella in cui gli si chiede di rinunciare a suo figlio Isacco, un figlio che ha avuto da Sara, quindi dalla sua unica moglie, all'età di 100 anni, quel figlio che ha desiderato da quando era giovane. E nel momento in cui Dio glielo chiede come offerta sacrificale, Abramo accetta. Il testo inizia con le stesse parole con cui è iniziato il capitolo 12. Il Signore mise alla prova Abramo e gli disse: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, al capitolo 22 della Genesi, quello che tu ami di più, Velech Lecha e l'Eretz Moria, va verso la terra di Moria. Lech Lecha, nuovamente torna questa espressione, vattene per il tuo bene e affinché tu possa trovare il bene, verso la terra di Moria. La parola Moria non è soltanto il nome della terra o del monte dove Abramo dovrà sacrificare, legare, come si dice in ebraico, suo figlio, perché poi alla fine tutti sapete che Isacco non viene sacrificato. Moria è un termine, fanno notare gli esegeti, che deriva da Morè o Morà, insegnare. Colui che ti insegna la strada che tu devi percorrere. Quel monte farà da insegnamento a tutte le nazioni che si riconosceranno in te nel monoteismo. E il simbolo del monoteismo è il sacrificio umano, il disprezzo per gli esseri uguali a noi. Dio, con questo episodio, definitivamente fa comprendere a tutti coloro che si riconosceranno in Abramo il non desiderio di accettare sacrifici umani. Quindi il concetto della sacralità dell'essere umano. Ecco perché Abramo è considerato grande, è considerato colui che ha portato questo concetto innovativo del monoteismo. Altri popoli erano monoteisti, probabilmente, ma Abramo è stato il segnale, il nesso, cioè il vessillo a cui fanno capo tutte le popolazioni che vogliono sconfiggere il paganesimo e il politeismo. C'è da notare che, a proposito del verso appena citato, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, che questo versetto di 6 parole è scritto sul testo originale in un modo particolare. Shema, per chi conosce un po' l'ebraico, è scritto Shin Mem Ayin, che è la prima parola di questi 6, e Echad, che è l'ultima, è scritta Ale, Chet, Dal. La Ayin di Shema è scritta con un carattere molto più grande rispetto al carattere di tutte le lettere scritte sulla Torah. E la Dalet è scritta nello stesso modo, che è l'ultima. Oggi potremmo riportare in termini moderni in grassetto. È scritto in grassetto. Per quale motivo, si chiedono i nostri maestri? La Dalet è il simbolo del monoteismo ed è scritta su grande per non confonderla con un'altra lettera dell'alfabeto che è simile, la Resh, ma che ha una diversità angolare rispetto alla Dalet. La Dalet è squadrata, con un cozzo, si dice in ebraico, con uno spunto, cioè una fuoriescenza, mentre la Resh è tondeggiante. La Resh è il simbolo di Acher. Attenzione, sono le stesse lettere, Alef e He, dell'alfabeto. Ma una finisce con la Dalet, cioè che è più spigolosa, mentre l'altra è più smussata. E Had, o la Dalet spigolosa, è unico. Acher, anche se le vocali sono diverse, ma la Torah è scritta senza vocali, quindi sono le lettere, le consonanti, quelle che fanno il testo. Acher è più tondeggiante. Cosa significa? Significa altri. Acher è scritto Loki sta avere è l'Acher, con una Resh grande così, come la Dalet di Echad grande così. Non inchinarti davanti ad altre divinità. Perché i nostri maestri della Mesorah, cioè della tradizione, hanno voluto dare un'impronta così forte, tanto da volerla simboleggiare anche sul testo tradizionale della Torah? Chi è colui che fa paganesimo? Chi è colui che fa Avodah Zarah, come si dice nella tradizione rabbinica, culto pagano? È colui che fa di tutta un'erba un fascio, cioè di colui che vuole stondare gli spigoli, smussare gli angoli, senza mantenere le proprie identità. E Chag, che è formato dalla prima lettera dell'alfabeto, Aleph, è colui che va alla ricerca delle proprie tradizioni facendone un vessillo. E allora la Ain di Shema, perché è più grande? Perché Ain e Dalet insieme si leggono Ed, che significa testimone. Shema Israele è un imperativo, ascolta Israele, tu sei testimone, perché attraverso il ricevimento degli Aseret HaDiberot, cioè delle 10 parole, delle tavole del patto, che il Signore è unico, non uno, unico, quell'unicità che appartiene sia al popolo ebraico, ma appartiene anche ad Adam, l'essere umano. Adam è il Chag, è unico, e forma un tutt'uno con la propria moglie. Quando un uomo e una donna si uniscono per mettere al mondo dei figli, dice il testo al secondo capitolo della Genesi, dei Yulevasar e Chag, nuovamente torna a ripetere lo stesso termine, faranno un'unica carne. Cioè, quando è che noi esseri umani siamo uguali a Dio, o simili a Dio? Uguali non è possibile, simili a Dio. Quando rispecchiamo la sua caratteristica, quella di creare, di mettere al mondo degli esseri umani che sono unici. Chi è Israele? Perché Israele è stato coinvolto in questa storia così lunga? Israele è il nostro predecessore, è colui a cui è stato cambiato il nome in Israele, e che anticamente si chiamava Yaakov, Giacobbe è il terzo dei patriarchi del popolo di Israele. Giacobbe, la parola Giacobbe, deriva da una radice Ain Kuf Dale, che significa calcagna, calcagna stondata, nello stesso modo della Resh, Yacher. Giacobbe aveva un carattere, come lo definisce suo fratello Esaù, contorto, fin tanto che non gli viene colpito il nervo sciatico. Soltanto in quel momento diventa Israele, che deriva dalla parola Yashar El, colui che si comporta rettamente secondo la volontà di Dio. E allora Israele, Giacobbe, è il capostipite del popolo ebraico, è colui che confermerà l'idea di suo nonno, portata avanti da suo padre, che ha testimoniato l'esistenza divina attraverso quel sacrificio che poi non è stato più un sacrificio, e che ha il dovere di insegnare ai suoi figli. Allora dicono i nostri maestri che le 10 prove a cui è stato sottoposto Abramo hanno un valore fondamentale, quello di prepararlo ad essere il nonno di Giacobbe, cioè il nonno, il capostipite, qualcosa che è ancora prima del capostipite del popolo ebraico. Si dice che con il primo Lech Lecha ad Abramo gli viene chiesto di rinunciare al proprio passato, con l'ultimo Lech Lecha gli si chiede di rinunciare al proprio futuro, cioè di rinunciare a suo figlio. Ma lui non rinuncerà a suo figlio, anche se porterà a termine la richiesta divina attraverso il sacrificio di un capretto, di un montone, che secondo quello che è narrato dal testo biblico era intrappolato lì perché Abramo discute con Dio dicendogli: adesso mi fai portare a termine la misvah, cioè il comandamento che mi hai chiesto, perché io sono arrivato fino qui e tu hai bisogno, devi farmi portare a termine questa misvah. Allora Dio gli mostra il montone, Abramo sacrifica come ringraziamento per avergli salvato suo figlio questo montone. Ma Giacobbe ha un compito ancora più grande, di insegnare alla sua progenie il monoteismo. Giacobbe è il padre di Giuseppe, e Giuseppe è colui che è vissuto per 17 anni in Egitto, al cospetto del faraone e di tante altre divinità. Ma nonostante ciò, ogni volta che lui si presentava diceva: Nari Vrianofi, io sono un ragazzo, un giovane ivri, cioè che appartiene alla discendenza di Abramo. Quindi mi identifico nel monoteismo. Lui prendeva le distanze dalla società pagana dell'Egitto. Si racconta che questo versetto, appunto, Shema Israele, che noi ritroviamo nel Deuteronomio, è qualcosa che lui stesso, cioè Giacobbe stesso, ha richiesto ai suoi 12 figli, capostipiti a loro volta delle 12 tribù di Israele. Nel momento della sua morte in Egitto, avvenuta in Egitto, Giacobbe chiama intorno al letto di morte tutti i suoi figli e gli raccomanda di non dimenticare mai gli insegnamenti del loro padre e dei loro nonni, del monoteismo e di quello che significa essere monoteisti. E allora costoro rispondono: Shema Israele, ascolta, o nostro padre Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. Questo ha dato la certezza a Giacobbe che il programma che i propri figli avrebbero portato avanti nel corso dei secoli è quello di trasmettere il monoteismo. Come diceva Pacifici, è un verso che noi ebrei adoperiamo in ogni momento della nostra vita, da quelli più lieti a quelli meno lieti. da quando nasciamo a quando ci allontaniamo definitivamente da questo mondo, nei secoli e dei secoli, in ogni momento, in ogni situazione, il popolo ebraico ha sempre proclamato questo versetto. Il testo biblico prosegue dicendo: amerai il Signore tuo Dio bechol levavecha, con tutto il tuo cuore, uchol nafshecha, con tutta la tua persona, uchol meodecha, con tutte le tue forze. Che significa? Apparentemente semplice. Amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona, con tutte le tue forze. Ma noi ebrei non siamo un popolo della filosofia astratta, noi ebrei siamo il popolo dell'azione, naaseh nishma, cioè noi faremo e ascolteremo, è quello che abbiamo proclamato alle pendici del monte Sinai quando il Signore attraverso Mosè ci ha chiesto di accettare le tavole della legge. Naaseh nishma, l'azione precede qualsiasi altra cosa, lo studio e persino la discussione. Noi possiamo discutere con Dio, anzi è Lui che ci esorta e ci provoca a discutere con Lui. Dio vuole che noi discutiamo con Lui. Abramo discute con Lui, Noè discute con Lui, Mosè discute con Lui, Giobbe discute con Dio. Ognuno di noi ebrei ha il dovere di discutere con Dio. Mosè arriva a sfidarlo dicendogli: areni nai chevodecha, mostrami la tua gloria. Quando Dio stava per distruggere il popolo che si era macchiato della colpa di paganesimo, di politeismo, attraverso l'episodio del vitello d'oro. Quindi soltanto dopo che Mosè gli dice: mostrami la tua gloria, il Dio perdona il popolo. Allora questo verso: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona e con tutte le tue forze, deve essere spiegato in modo razionale, non può essere spiegato soltanto a livello filosofico e astratto. In che modo si ama Dio? Ognuno può amare Dio come vuole, ma per far contento Dio, diciamo, adoperiamo un termine molto umano, noi dobbiamo dimostrare di fatto qualcosa, e non dicendogli soltanto quanto ti amo, quanto sei bello, quanto ti voglio bene. Questo non fa parte della tradizione ebraica. Allora Bechol Levavecha significa amarlo cercando di fare del bene al prossimo, a chi ha bisogno, perché soltanto rispettando il prossimo si ha la testimonianza di amare Dio. Osservando i suoi precetti si dà la testimonianza, ecco, quella prima parola, cioè quell'ultima lettera con cui finisce la parola Shema e quella con cui finisce la parola Echad, ecco. Noi dobbiamo essere testimoni, ma dare anche la testimonianza dell'amore. Quindi Bechol Levavecha significa con tutti i tuoi cuori, addirittura Levave plurale, cioè cercare di adoperarsi per il bene del prossimo. Uchol meodecha, con tutte le tue forze. Rashid dice Bechol mamonecha, cioè con tutte le tue possibilità economiche. Tu hai il dovere di aiutare chi ha bisogno con tutte le tue possibilità economiche. L'elemosina non è un concetto ebraico, la carità non è un concetto ebraico. Il concetto ebraico è la tzedakah, cioè l'opera di giustizia. Noi non dobbiamo aiutare colui che ci tende la mano, ma dobbiamo metterlo nella stessa nostra condizione materiale. L'elemosina è una atto che mette su due piani, chi dà e chi riceve. La tzedakah no, si chiama apposta tzedakah, la parola tzedakah significa atto di giustizia, perché la giustizia è quella di mettere gli uomini sullo stesso piano sociale. Allora il libro del Deuteronomio dice: patoa quest'altro ti adecca, apri bene la tua mano nei confronti di colui che ti chiede aiuto, anzi fai in modo che lui non sappia da chi gli proviene l'aiuto, proprio per non considerarsi sottomesso al regno dell'aiuto. faglielo arrivare da un'altra parte, perché possa vivere nelle tue stesse condizioni sociali. Ne manca uno. O col nascere, con tutta la tua anima o con tutta la tua persona. Cosa significa? L'anima è astratta, la persona è materia. Come si fa ad amare Dio con tutta la materia e con tutta la propria anima? L'anima è qualcosa che appartiene a Dio, per cui non possiamo amare Dio con qualcosa che appartiene a Lui. Ci racconta nel Talmud i 10 martiri del dominio romano, 10 rabbini che sono stati trucidati dai romani durante la loro occupazione nella terra di Israele. Uno dei più grandi maestri che il popolo ebraico possa aver avuto, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva è stato colui che ha trasmesso le regole fondamentali del monoteismo nei confronti del prossimo. Lui riprende il versetto del Levitico che dice: amerai il prossimo tuo come te stesso, dicendo: se che l'alba dorma Torah, questa è la regola più grande di tutta la Torah. Quindi amerai il prossimo tuo come te stesso, e a sale e a saccamo come te stesso, non più di te stesso. Umanamente non esiste chi ama qualcun altro più di se stesso, è impossibile. Allora che significa? La morte che fu riservata a Rabbi Akiva, come ad altri 9 grandi maestri, quella di essere processato sommariamente, scuoiato vivo e impalato, lasciato morire così, al sole. Nel momento in cui stava esalando l'ultimo respiro, stava pronunciando Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, disse: finalmente sono riuscito a comprendere il senso del termine Uvchol Nafshecha, con tutta la tua persona. Significa morire santificato per un ideale, quello del monoteismo. Chiunque non si fosse convertito al loro credo, i romani gli avrebbero sicuramente reso una morte terribile, la stessa morte che fu riservata ad un altro dei grandi maestri, Rabbi Hanania ben Teradion, il quale insegnava la Torah con il suo rotolo di Torah per le strade di Gerusalemme. E nonostante il divieto dei romani di studiare e di insegnare la Torah, lui continuava con centinaia e centinaia di discepoli. Un bel giorno fu catturato, fu processato anche lui sommariamente e fu condannato a rogo, ma un rogo terribile. Gli furono messi a volte intorno dei tralci di vite e gli fu messa una spugna bagnata all'altezza del cuore per rallentare la sua morte. E intorno a lui fu avvolto con il Sefer Torah, con il rotolo della Torah, che gli era stato sempre compagno nella sua vita. E mentre esalava l'ultimo respiro, quando le sue figlie gli chiedevano: ma cosa stai guardando in alto? Stai forse delirando? Lui rispose: no, non sto delirando. Sto guardando che il rotolo brucia, ma le lettere stanno tornando al loro creatore. La Torah non brucia, non verrà mai distrutta, perché fin tanto che ci sarà un ebreo che attesterà, studiando la Torah e cercando di insegnare il concetto di Ahdut Hashem, cioè di monoteismo, la Torah non verrà mai distrutta. Questo è in pochissime, brevissime parole il concetto di Echad. Echad è il simbolo di Dio, è l'unicità per eccellenza. il primo giorno della creazione, termina con le parole Yom Echad, giorno unico, non il primo giorno. Il primo giorno avrebbe detto Yom Rishon, non Yom Echad, perché poi dice Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Il primo giorno della settimana noi lo chiamiamo Rishon B'Shabbat, cioè il primo giorno dal sabato. Sabato è considerato praticamente la settimana intera. Echad è unico, un giorno irripetibile, perché è stato fatto da Dio. Tutti gli altri giorni anch'essi sono stati fatti da Dio, ma sono una conseguenza di quello che è avvenuto il primo giorno. L'intervento divino sulla creazione è stato il primo giorno. Dio ha creato le regole della natura. Da quel momento si è scatenata la creazione. Dio crea il mondo in funzione dell'uomo che è Echad, unico. Echad, unico, che vive in un luogo unico, il giardino dell'Eden, un luogo riservato soltanto alla età infantile della umanità, perché nel momento in cui l'uomo comincia ad essere adolescente, ad assumersi le proprie responsabilità, viene mandato via dal giardino dell'Eden, perché ha il dovere di crearsi delle esperienze, di maturare per poi tornare nel giardino dell'Eden ed essere, tornare ad essere un unico essere umano. Attenzione però, che quando si parla di umanità unica non si parla di pensiero unico, non si parla di religione unica, si parla di diversità di pensiero, di ragione, di lingua, di espressione dell'umanità. L'umanità è unica nella sua diversità totale. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo il dovere, essendo stati creati da Dio, l'essere per eccellenza, abbiamo il dovere di perfezionarci sempre di più. Essendo stati creati a sua immagine e somiglianza, abbiamo il dovere di perfezionarci sempre di più, di aumentare il nostro livello di conoscenza attraverso le nostre esperienze di vita. Soltanto alla fine di questo ciclo noi saremo in grado di poter tornare nel giardino dell'Eden e godere di questo senso unico della creazione e dell'umanità. Questa è una visione escatologica, una visione che appartiene a un mondo che verrà in seguito, quando noi saremo in grado di comprendere quelle che sono i doveri dell'essere umano. E quindi noi che siamo fatti ad immagine e somiglianza divina, e siccome Dio è unico, noi siamo unici. Unici nella specie, nella nostra specie. Quando il Dio ha creato gli animali, li ha creati diversi nelle loro specie. Zakarun, Kevah, Barauta, maschi e femmine li ha creati, ma ognuno in una specie diversa. L'uomo no, l'uomo è unico nella sua specie. Non esistono su questa terra uomini diversi. Gli uomini sono tutti creati da Dio con il senso dell'unicità. Come Dio è unico, l'uomo è unico. Il popolo ebraico è considerato Amechad, popolo unico, perché è stato il primo che ha riconosciuto questa caratteristica e ne ha accettato non gli onori, gli oneri di poter trasmettere alle altre popolazioni attraverso lo studio e l'osservanza delle regole della Torah e soprattutto dei principi della Torah, perché non è detto che tutti gli altri popoli debbano riconoscersi nella Torah, ma accettarne i principi che sono i principi di convivenza sociale, quelle che nella tradizione rabbinica vanno sotto il nome di Sheva Mitzvot Ben Noach, le sette regole dei figli di Noè, le sette leggi noachite. Soltanto quando ognuno di noi, l'umanità, avrà compreso questo messaggio, saremo un unico popolo, a metà, però nella diversità da parte di ognuno di noi. Io adesso mi fermerei qua. Grazie.
Grazie, è stato porre tempo di mettere immediatamente la parola a Don Luigi Nason, professor Luigi Nason.
Grazie. Perché siete qui e credo che dopo queste parole che la Simonetta si è rivolto, forse c'è stato bisogno da sempre di sostare un po', ecco, di lasciarle risuonare un po' dentro. Sì, ecco, terminava la Simonetta dicendo: Israele è popolo unico, ma questo non è un onore, ma non vuole una responsabilità. So che spesso ai cristiani dà fastidio sentir parlare di popolo eletto, popolo dell'elezione, popolo scelto, vacato, scelto. Ma quello che noi abbiamo una concezione che legge le scelte di Dio in un'ottica decisamente perversa, quella dei privilegi. Poco fa alla Savoneta, presentando Scema, così come può farlo con la passione, come può farlo sono i tre, accennava quelle due lettere che ovviamente anche chi prende in mano la Bibbia ebraica sulla Persia trova scritte la Harim e la Dalet in caratteri, in un corpo più grosso. Ecco. E quindi vuole che leggendo insieme è testimone. Ecco, credo che mi pare che il punto di partenza potrebbe essere questo fatto. La domanda rivolta a Gesù da uno degli scribi: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Ecco, questo è il primo Gesù, letto Marco 12. I versetti 29, 28 seguenti. Quindi a questa domanda dobbiamo, ecco, Gesù non fa che professare la fede ebraica. E più ricordo un incontro avuto a Milano, quando si cominciava a muovere un po' i primi passi della cattedra del dialogo tra Lars, allora rabbino capo di Milano, e Cardinal Martini, allora arcivescovo di Milano, proprio a partire dallo Shema, dal suo testo anche che è pubblicato in un libro che ho curato secondo le scritture, pubblicato dalle lezioni di Romani. Ecco, credo che dobbiamo, da cristiani, veramente un po' smantellare, sradicare alcuni luoghi comuni che ci sono dentro nella nostra mentalità. Nonostante i documenti che da nostra estate sono stati comulgati, dalla Chiesa fino ad arrivare al documento della Pontificia Commissione Biblica, il popolo ebraico e spesso anche scrittura nella Bibbia cristiana. Iniziava dal documento dicendo la parola con la parola dialogo. Io credo che non metto che uscirà nel prossimo mese in quei volumenti che sono affiancati a Iesus, che cercano di farvi scoprire il Vaticano II, in quello del mese di aprile sarà dedicato al Tattile dell'Integrazio e nostre tappe, come è stato chiesto di scrivere questo contributo sul dialogo cristiano ebraico. È nato perché è così, potete leggere e di dire adesso cose che ecco, credo che ci sono delle idee completamente distorte sul dialogo e c'è anche, predicata in molti cristiani, probabilmente non in voi che siete qui, perché sennò forse non sareste qui. L'idea di un dialogo come qualcosa che porta fuori strada. Il dialogo è addirittura come pericoloso. Il dialogo che fa paura. Effettivamente veniamo da una storia che ha cercato di costruire l'identità basandosi sulla contrapposizione, sul conflitto. E la storia dei rapporti tra ebrei e cristiani, purtroppo, di questo non possiamo far altro che chiedere perdono, è stata una storia di questo tipo. Pretendere di negare che l'ebraismo continuava a vivere, soprattutto fondamentalmente l'ebraismo rabbinico, continuava a vivere, crescendo la scuola della Torah, della Mishnah, del Talmud, negando dell'esistenza. Ragionando poi in questo modo, Israele è stato il popolo dell'antica alleanza. Basta un nuovo Israele, siamo noi cristiani. Anche se nel Nuovo Testamento non è mai detto, ci sono testi che veramente vanno contestualizzati bene nel periodo in cui sono nati per capirli, ma non c'è nessuna espressione che dica o faccia pensare che la Chiesa è il nuovo Israele. Anche c'è addirittura una noticina in quel documento che vi citavo, un po' più ebraico, se sa le scritture, c'è una nota che dice mai negli scritti del Nuovo Testamento c'è un'affermazione di questo tipo. Eppure direi le stesse preghiere liturgiche, anche nel rito ambrosiano, certamente anche nel rito romano, che conosco, fatto essendo di origini monzese, essendo stato monzo, qualcosa di scritto romano, quindi posso un po' conoscere i due riti. Beh, con le preghiere liturgiche spesso direi hanno dietro questo retroterra. Tanto che la parola Antico Testamento è diventata sinonimo di qualcosa di superato. Si so, c'è un testo della lettera agli ebrei che viene spesso citato, e quando io dico magari queste cose subito salta fuori quello che cita Ebrei 8, credo che è il testo più problematico, ma bisogna tenere presente il contesto, per esempio non richiamo in cui sono nato questo scritto che è un'omelia, rivolta ai giudei, giudeo-cristiani. Ecco, tanto che oggi c'è il tentativo, oggi, dal 1986-1987, quando per la prima volta l'americano coniò tentativo di chiamarlo il primo testoletto invece che l'antico. Io non so, io so molti linguisti che usano questa espressione, ma attenzione, subito veniamo criticati dicendo ma mai la traduzione ha usato questa parola, ma il problema è questo, lo so, ma la traduzione spesso ha inteso antico nel senso di superato, di abrogato, e allora forse c'è bisogno di far capire, ma per questo dire queste parole le utilizziamo noi, credo che noi certamente ci troviamo di fronte un testo biblico, il testo della Bibbia, in cui vi sono testi che sono ebrei, ebraici, prima che cristiani, non proprio tutto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, perché sono alcuni testi che non fanno parte del canone ebraico delle scritture. Ma è accanto a questo corpus che è prima ebraico che cristiano, troviamo gli scritti del Nuovo Testamento. Ma ecco, credo che ad aiutarci in questo passaggio potrebbe essere quel testo di Matteo 5,17 in cui Gesù dice che non è venuto per abolire niente, neanche il più piccolo segno. L'ebraico parte lo yogi, sono tanti altri segni che accompagnano il testo biblico, gli accenti e alcuni segni anche che erano utilizzati per la compilazione del testo. Questo è il testo che dovrebbe essere comunque di riferimento. Spesso si è pensato di poter affermare la novità cristiana in contrasto con il cosiddetto Antico Testamento. Io spesso sottolineo che la radicale novità di Gesù è di non aver aggiunto, non aver cambiato niente delle scritture. È vano, illusorio il tentativo di voler trovare l'originalità cristiana in qualcosa di nuovo, in qualcosa di diverso da quello che c'è nelle scritture ebraiche. Gesù è colui che ha, semmai, contro i tentativi umani di oggi e di sempre, di voler travisare la parola di Dio, di voler, ma queste sono, è la tentazione comunque di ogni uomo e di ogni donna, di cercare di manipolare la parola di Dio, l'ha insegnata con autorità, con autorevolezza, ma soprattutto l'ha vissuta, proprio in nome di quel principio tipicamente ebraico del Nazir de Mishma. Faremo e ascolteremo, cioè vivremo e solo vivendo negli sbocchi, osservando, c'è stato anche più bello che tu dici amare come custodendole come un bene prezioso, custodendole, solo attraverso questa strada che si apre lo spazio all'ascolto. Ascolto è l'atteggiamento con cui la vita si apre all'ingresso di Dio, di quel Dio che vuole venire, che vuole rincontrarci, che vuole conversare, e questa è proprio l'espressione che presenta nella Dei Verbo, conversare con gli uomini, con gli amici, così come conversava con Adamo, con l'uomo e la donna nel Gambetete, nel giardino di Osto in Eden, alla prezza del giorno. Ecco, la prima Gesù è colui che ha spalancato la propria vita alla parola di Dio, alla Torah. Una seconda cosa che mi pare importante è riuscire a capire che il Nuovo Testamento, gli scritti del Nuovo Testamento, sono nati in un contesto che è il contesto della grande rottura, il cosiddetto protoscisma, quando dei diversi giudaismi, sottolineo il plurale, dei diversi giudaismi del tempo di Gesù, diversi giudaismi, dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio, sopravvivono due giudaismi. Il giudaismo di provenienza talegiarca, il giudaismo rabbinico e il giudaismo cristiano. Il cristianesimo nasce in un ambito giudaico. Tutti gli autori degli scritti del Nuovo Testamento sono ebrei. Fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, si diceva per eccezione Luca, ma che qui un pochettino da discutere, quantomeno era un proselito, quantomeno. E questo spiega una rottura tra fratelli, e le rotture tra fratelli, storia insegna, sono sempre quelle piuttosto più drammatiche, che trascinano odi, divisioni, conflitti. E proprio in questo contesto in cui sta maturandosi quella rottura che poi diventa praticamente definitiva nella seconda guerra d'Italia, sotto Adriano, sono negli anni 130-135, proprio in questo contesto di rottura nascono gli scritti del Nuovo Testamento. E quindi sono segnati da questo dramma, retroproiettando al tempo di Gesù delle situazioni che invece sono della Chiesa, della comunità cristiana di quegli anni. Addirittura Giovanni può parlare di essere comunicati dalla sinagoga, coniando addirittura una parola greca, o sinagogos. Ecco, credo questo è fondamentale da far capire, altrimenti ci si ferma per esempio una visione negativa dei farisei, che a parte che la parola primo punto separati sottolinea il verbo farà, coloro che interpretano la Bibbia, coloro che la spiegano al popolo, Gesù era profondamente vicino al movimento farisaico. È chiaro che chi legge i testi del Vangelo senza avere questa accortezza di capire il contesto in cui nascono, proietta sul tempo di Gesù, sulla storia di Gesù, sullo stile di Gesù, qualcosa che non è suo. Magari arrivando, per esempio, ad attribuire a Gesù un'ostilità nei confronti del sabato. Uno studioso Mayer, nell'ultimo volume, nell'ebreo marginale, credo che abbia studiato tutta la vita, ha pubblicato questo quarto volume in tutta la Quirignana, io ho avuto occasione di leggere per preparare la conferenza che ho fatto nella Sinagoga di Milano, la vigilia del 17 gennaio, dedica più di 100 pagine ai rapporti di Gesù con lo Shabbat. E direi, che viene fuori un'immagine che i conflitti vengono fuori quando si vuole sottolineare il carattere della domenica, dimenticando per esempio che tutti i racconti delle cosiddette apparizioni pasquali cominciano con un'espressione enigmatica. Beh, le traduzioni purtroppo dicono il primo giorno dopo il sabato. Ho avuto occasione di spiegare con questo perché ho pubblicato contributo su questo tema in quel libro che il settimo giorno è il primo dopo il sabato. Questa espressione misteriosa, tecnia ton sabbaton, che in genere i grandi commentari, direi, dicono è un'espressione idiomatica semitica, un modo per dire tutto e per più niente, un lettore che legge dice, vabbè, ecco. tranne ecco, qualche commentario, però devo dire che un commentario che non so come mai non ha avuto la fortuna di essere tradotto, un commentario di Giovanni che non ha avuto la fortuna di essere tradotto in italiano, di Bartlett, che mi dedica delle note interessanti. Questa espressione è il segno di un radicamento della prima comunità nel sabato, perché c'è il mia, credete che la traduzione greca del chat non è primo, è uno nell'uno dei sabati. È certamente un riflesso di una comunità ebraica in cui vi sono due calendari. Il calendario tradizionale ebraico fondato sui sabati, che è quello rispecchiato nel racconto della creazione, e il calendario introdotto dall'edenismo, anche con un intervento della classe sacerdotale sadducea, più collusa con il potere, esattamente quella che, con la quale Gesù aveva delle difficoltà. Tra l'altro, proprio questo uno dei motivi che provocò lo scisma della comunità di Qumran, proprio il cambio di questo calendario che era basato sui sabati. Ovviamente la prima comunità cristiana, sottolineando la domenica, poteva essere normalissimo, già avevamo una professione di fede in prima Corinzi 15, che è uno dei testi dopo Tessalonicesi, cronologicamente, e il secondo scritto del Nuovo Testamento, 53, anno 53, 54 al massimo, è risolto il terzo giorno, che tra l'altro non è stata cronologica, ma è un linguaggio biblico per sottolineare il giorno in cui si compie un certo disegno di Dio. Eppure, direi, è così radicata nell'ebraismo da non rinunciare a sottolineare il passato. Cioè, non è lo stesso significato. Lo Shabbat, o la Shabbat, dovrebbe dire, perché per esempio in ebraico femminile, è il giorno che indica il compimento della creazione. La creazione va verso il giorno di Dio. Forse avevo sentito questo alcuni padri che parlavano della domenica come l'ottavo giorno. Ma volevo un ultimo accenno. Sottolineava con forza la sermonesa che l'ebraismo ha puntato il concetto di monoteismo. Beh, sembra una affermazione facile. Ma ecco, gli studi storici, ma è interessante quelle riflessioni che faceva su un'umanità che è unita all'inizio e poi si divide, ecco. Ma ecco, gli studi storici potranno riportarsi a dire che qualche tentativo di monoteismo fu presente anche in Egitto, sì, è stata abbastanza misteriosa l'esperienza di quel faraone Akhenaton, il non sole, chiamato faraone eretico, che in realtà comunque è fatto poco contestato dalla stessa classe sacerdotale. Ma di fatto, ecco, il monoteismo entra, comporta nell'umanità attraverso il popolo ebraico. È testimone della unicità di Dio, della santità e della unicità di Dio. O Hashem, il nome. E lei fa anche parlare Dio come il luogo, non il mondo è il luogo di Dio, ma Dio è il luogo del mondo. Mi piace. Beh, ecco, credo che una delle cose storte che abbiamo fatto, dobbiamo riconoscerlo, perché soltanto riconoscendo gli sbagli, come adesso ci ha insegnato Giovanni Paolo II chiedendo perdono, quando fece questo gesto, più di uno, infatti in diversi incontri mi sentivo dire, ma era proprio il caso di chiedere perdono, di amine, ci frustriamo, ci frustriamo, ma insomma, naturalmente dobbiamo stare a chiedere perdono, e capito di aver sbagliato, comincia. diciamo da aver ereditato, no, abbiamo anche detto, abbiamo presentato nel Catechismo di San Pio X il Decalogo, le 10 parole, le sfere del Vario, o di Brot, come anche la versione classica. Però se andate a guardare il testo biblico di Deuteronomio 5 o di Esodo 20, non farete fatica a trovare che la manipolate. So di aver suscitato un certo picco in cui quando pronunciai queste parole, quest'anno anche della giornata dell'ebraismo, poi con un certo timore reverenziale, se non parlare di una sinagoga, metto dicono che gli ebrei sono chiusi, ma insomma a me questo concetto dopo l'avrò di parlare della sinagoga maggiore di Milano. Beh, sì, con che diritto abbiamo tolto dalle 10 parole la chiave di lettura? Sarebbe quanto sale di poter leggere lo spartito musicale, per esempio le chiavi, una delle chiavi del senti crescenti filare, che siamo abituati alla chiave di mulino, alla chiave di basso, ma non di più, no? E pensando che queste parole, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ma dalla condizione servile, vale dire dalla casa degli schiavi, dalla casa della schiavitù. Togliere queste parole è stato qualcosa di mostruoso, perché questa è la chiave di lettura. Vuol dire dimenticare che la rivelazione biblica è una rivelazione che si cala nella storia. E che le parole che vengono dopo sono le parole che insegnano il cammino della libertà. Dio dice, io ti ho liberato, ti ho fatto uscire. In ebraico i verbi sono molto precisi, c'è il figlio, ti ho fatto uscire. Israele non dice io sono uscito, Dio dice io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io ti ho reso libero. Quando per dire io ti ho reso mia immagine, adesso tu cerca di realizzare questa immagine. Cerca di vivere in questa situazione di libertà. Cresci in questo cammino. Erano anche nel libro della Genesi che c'è quel facciamo, anche al plurale. C'è un'esigenza che con Pinetta dice, ma ecco, sembra quasi che Dio si rivolga all'uomo e alla donna e dice facciamo, facciamo insieme. Io ti creo a mia immagine, ma se tu vuoi crescere a mia immagine, a mia somiglianza, guarda che dobbiamo farlo, io e te insieme. Io e te insieme. Facciamo. Ecco qui, io ti presento il cammino della libertà. Quelle 10 parole, i comandamenti che spesso l'umanità è tentata di pensare come l'imposizione di un Dio padrone. In realtà sono le parole, anche la stessa traduzione di Torah come legge, pone dei problemi, se ti sentando quando traduce lo Torah, Torah vuol dire tutto via che legge, perché vuol dire istruire, insegnare, istruzione, cioè è la parola lampada piena di passi del Salmo 119, è la parola che insegna. E credo che la libertà è un dono che tu impari a cogliere, i precetti non ti fanno conquistare Dio, i precetti ti indicano la strada perché si possa aprire la tua vita e la presenza del dono, perché tu possa aprire la tua vita e Gesù è colui che ha spalancato la sua vita ad accogliere la pienezza di questo dono. Quando diciamo il sotto vuol dire che in lui va in funzione la pienezza della vita secondo il disegno di Dio, la pienezza della vita. Ecco, noi abbiamo tolto queste parole, io sono il Signore tuo Dio che ti fa. Chi di voi ricorda il catechismo di Grecia che si studiava, queste parole non le leggevamo. poi abbiamo colto anche un'altra parola, abbiamo colto non ti farai titolo né immagine alcuna, quando che l'idolatria fosse qualcosa che riguardasse lo storico, il mondo africano, chissà, mentre è la tentazione più forte dell'uomo di sempre. E credo che dobbiamo essere veramente riconoscenti a Israele, alla sua tradizione, alla tradizione interpretativa della Bibbia, una sottolineatura forte, tenace, dell'unicità di Dio che è rotta contro ogni forma di idolatria. Ecco, credo che l'aver abbandonato, eliminato, per la precisione dovrei dire che l'hanno fatto quasi tutte le chiese cristiane, tranne le chiese riformate, perché se ci fosse presente qualcuno dentro le chiese valdese, anche i luterani hanno accettato questa forma cattolica, anche gli ortodossi, anche gli anglicani, tranne le chiese riformate per la precisione. Ecco, abbiamo eliminato questo comandamento, che è il comandamento che dice a te, non parli dell'immagine di Dio, che poi non è semplicemente il fatto di dire Dio non è raffigurabile. Forse noi che siamo abituati così all'immagine dimentichiamo il senso che arriva nella tradizione biblica. Il farsi immagine era quasi pensare di poter mettere le mani su questa immagine, facendone sprigionare una forza magica. Ma attenzione che dietro ci stai a dire, attento, guarda che la tentazione di farti immagine di Dio è la tentazione contro cui dovrai lottare. Anche Giacobbe ha dovuto lottare nella notte sullo Yarmouk. Bisogna lottare perché false, distorti immagini di Dio non si insinuino dentro di noi. Vorrei concludere lasciando uno spazio così al dialogo, che credo sia anche in linea con la persona ebraica, con la persona delle domande. Credo che il problema vero sia per porre le domande giuste, poi le risposte, al limite se non ci sono risposte ci si teme. Via il sentito le risolveranno un giorno. Ecco, credo che questa fede nel Dio unico deve portarci ad essere molto attenti. Credo che possa entrare in forma mascherata in tanti modi. Entra tutte le volte in cui ci facciamo immagini di Dio. Non è un caso che la lotta dei profeti è sempre una lotta contro l'idolatria e contro l'ingiustizia. Molto bene, la sermoneta parlava della Zedaka, e sono anche delle parole che bisogna imparare a capire, ad assimilare. È significativo, dall'idolatria non può che venire l'ingiustizia nei rapporti sociali. È il messaggio dei profeti. Pensate ai profeti come quelli che parlano e preannunciano Gesù. Guardate che il movimento è inverso. È la prima comunità cristiana che per cercare di capire la vita, la morte di Gesù ha fatto ricorso alle scritture. È diverso il movimento, esattamente l'opposto di quello che si è tentato di pensare. Beh, comunque, attenzione alle forme di idolatria che possono entrare. Posso entrare di fatto perché fede e incredulità, vuol dire idolatria, convivono nel cuore del credente. L'espressione di poca fede che ritroviamo con più frequenza in Matteo ci mette in guardia proprio di questo. Attenzione che deve tutti prostrando a dei titoli. Ma attenti anche che oggi crea un certo problema, forse tanti purtroppo non se ne accorgono, un moltiplicarsi di eventi, di visioni, di eventi così, ecco, attenzione, la fede biblica è la fede dell'ascolto, non della visione, è la fede dell'ascolto. Attenzione, che attraverso queste strade non entri in un modo mascherato, non entri in modo mascherato forme di idolatria. Voglio proporre con la parola il tema del giardino. È molto bello tenere presente che il tema del giardino unisce il primo e il Nuovo Testamento, e non potrebbe essere diversamente, perché i scritti del Nuovo Testamento sono nati come lettura, interpretazione della vicenda di Gesù alla luce delle scritture. Adesso il principio della traduzione grafica, cioè, ci sono detto 70 significati della parola greca. Beh, ecco, è significativo che la Bibbia si apra con un gigante per vedere il giardino posto in Eden, che in mezzo, se volessimo anche proprio così visibilmente, l'amore tra l'uomo e la donna nel cantico è celebrato in un giardino. Qui tra l'altro nel cantico entra anche una parola dell'antico persiano, parthes, da cui paradiso greco, da cui il nostro paradiso, che quando la tradizione ebraica è diventato un po' anche l'acrostico per indicare quella che chiamiamo la lezione divina, che è diventata la via ebraica, che è diventata la tradizione ebraica, Ecco, l'ultima pagina della Bibbia canonica per i cristiani, nel libro dell'Apocalisse, termina con il giardino e con la parola della vita.
Allora,
domanda per cui potremmo passarci delle giornate a studiare, a riflettere. Non è così negativa. Chiaramente nei principi del paganesimo c'è un forte senso della prevaricazione di un tipo di uomo nei confronti degli altri. C'è ingiustizia. Ma non è detto che tutti gli uomini siano ingiusti. Si parla più volte nel testo della Torah di rapporti fra Israele e altri popoli pagani. Non è detto che tutti i pagani siano ingiusti. È il concetto di paganesimo, di politeismo che porta all'ingiustizia. Il fatto di avere gli schiavi è già un'ingiustizia. La prevaricazione di un uomo nei confronti degli altri, popolazione. E tutti i popoli pagani, in tutte le popolazioni pagane esisteva la schiavitù. Gli egiziani, i cananei, i babilonesi, gli assiri, i sumeri, esisteva il concetto di schiavitù in quanto io sono più forte, conquisto questa popolazione e faccio schiavitù. Questa è una cosa che la storia ci dà testimonianza. Dove c'è schiavitù, chiaramente c'è ingiustizia per esseri umani. Ora il problema dei sacrifici umani, non umani, è un problema marginale, un problema religioso, un problema liturgico. Ma anche lì, quante popolazioni usavano sacrificare i loro figli primogeniti? Lasciamo perdere il sacrificio completo, cioè uccidere, ma i boschetti sacri dove portavano le vergini a sacrificare la loro vergine per la divinità Tizia, se non Caia. Questa è prevaricazione. La potenza, i pochi che erano capi della popolazione rispetto ai sudditi, ai loro sudditi. Non è male, il male nella tradizione ebraica non esiste. Non esiste il male assoluto. Ma comunque quella che io ho dato questa sera è la visione della concezione del monoteismo nella tradizione ebraica, che credo che sia la stessa concezione, come è stato detto, anche della tradizione cristiana e del monoteismo. Cioè, dove c'è il monoteismo c'è il diritto all'uguaglianza fra gli esseri umani. Questo è fondamentale, il rispetto del prossimo. Chiaro che poi all'interno di popolazioni pagane c'erano anche persone per bene. Ma si sta facendo un discorso di globalità, cioè la popolazione, il paganesimo. Siamo per dialogare, ognuno ha i suoi punti di vista.
Pure io volevo ringraziare Irene e chi ancora lavora alla cattedra, perché veramente mi sembra una cosa bellissima. Io stasera veramente, per usare un termine che ci accomuna, faccio Pasqua.
Grazie.
Per me il dialogo è costitutivo proprio io non ho paura del relativismo, il relativismo ha la stessa radice di relazione, per me la relazione è proprio costitutiva dell'essere umano. E mi pare che sia anche cresciuta la cattedra con questo cambio di nome, mi pare che sia stato un... Poi una considerazione che volevo fare, mi è piaciuta molto questa, il fatto che gli ebrei dicono non fare elemosina ma fare giustizia, no? Cioè portare l'altro allo stesso livello tuo, ecco. E mi pare che la difficoltà di realizzare quanto sta scritto, quindi accomuni tanto gli ebrei quanto i cristiani, perché questa cosa mi sembra veramente ancora irrealizzata. Nella stella storia ce l'ha dimostrato. Ecco, volevo passare alle domande. Le domande sono queste. Ecco, io confesso la mia assoluta ignoranza nei confronti dell'ebraismo, a parte quello che c'è scritto nel Vangelo, che i farisei e i sadducei non sono niente. E una cosa che mi incuriosisce è che io sono molto curioso, per questo amo la relazione e il dialogo. E come si pone l'ebreo di fronte al mistero della morte, cioè cosa c'è dopo la morte per l'ebreo? E il Messia che deve venire, cosa fa per coloro che sono morti prima della sua venuta? Cioè, il mistero della morte deve essere un mistero anche per un cristiano, però con la risurrezione, una risposta ce la possiamo dare. Seconda domanda, stiamo leggendo adesso la nostra parrocchia, abbiamo cominciato a leggere dopo tantissimi anni l'Antico Testamento, e proprio venerdì scorso è venuto fuori il problema che ogni volta viene fuori quando si affronta l'Antico Testamento, quello della violenza, questo Dio violento, leggevamo Osea, dove si parlava di madri sfarcellate sui corpi dei figli, non fai tutti quali siamo 136 o 137, non ricordo, gli altri coloro che sbatteranno con i bambini sulla roccia, no? Ecco, allora mi chiedo, questo problema resta sempre un problema per il cristiano. Per l'ebreo, in che relazione si mette l'ebreo con queste parole così forti, così violente di Dio, no? Voglio raccontare un piccolo episodio. Io a Bologna, ho fatto un'università a Bologna, ho conosciuto un ragazzo ebreo, un studente ebreo, era nel periodo di Shabbat Shekinah, dello stato, penso di aver pronunciato bene, nei campi, e gli chiesi cosa pensi di questa cosa che è successa. Lui rispose, dovevamo farlo, è inevitabile. Io a quel punto ero giovane, ancora ero poco disposto al dialogo, ho chiuso la relazione con questo giovane ebreo, perché secondo me la violenza non è mai inevitabile. E ecco, quindi il rapporto della relazione dell'ebreo con la violenza che si legge nel Testamento. Terza domanda. Sono molto curioso, direi, non se la godo veramente. Io figliato, vorrei incontrare un musulmano, vorrei incontrare un ebreo. Ecco, la terza domanda è questa. La prima era il mistero della morte, l'ebreo di fronte al mistero della morte. La seconda, l'ebreo di fronte al mistero della violenza. E la terza è questa. Come si raffigura l'ebreo Dio? Perché Dio. Perché nel Vangelo di Giovanni, nel prologo Giovanni dice Dio nessuno l'ha mai visto, di Gesù ce l'ha mostrato. Quindi il cristiano riesce in qualche modo, è un mistero comunque Dio, no? È invisibile, non si può pronunciare nessuno, non si può vedere, anche per l'ebreo, no? Però ecco, attraverso Gesù riesce a intuirlo, Gesù ce l'ha mostrato. E che invece Dio l'ebreo come se una figura, sa che la nostra le immagini che abbiamo di Dio, quelle che era nel mio catechismo, vecchio con la barba, con l'occhio dentro il triangolo, eccetera. Ecco. E adesso però sono cresciuto, riesco a intuirlo diversamente. L'ebreo come se lo facciamo. Grazie.
Non so se riusciamo, forse tra un mesetto usciremo fuori da queste
due parole.
Sono domande di una altissima filosofia. Comunque, cerchiamo di rispondere chiaramente, non sarò esaustivo nella risposta, perché insomma la morte fa parte della vita nella tradizione ebraica, scritto sia nella Genesi, che appunto sei stato creato dalla terra e alla terra ritornerai, quindi c'è l'espressione di un ciclo, tutto è a cicli nella tradizione ebraica, quindi l'uomo visto come essere umano, come forma materiale, tornando alla terra, il corpo, la sepoltura, che secondo la tradizione ebraica deve essere in terra, dà la possibilità al corpo appunto di decomporsi e quindi tornare a vivere sotto altre forme, cioè con la terra, con i fiori, le piantagioni, eccetera. Ma l'anima torna a Dio. Chiaramente il Talmud dice che esiste un Olam Abba, un mondo a venire, e chi non crede nel mondo a venire non ha posto nel mondo a venire. Un po' un mondo dove ci sarà, sarà tutto Shabbat Menuchah, dice il Talmud, sabato e riposo. Ora noi non sappiamo cosa significa. Non sappiamo che cosa i maestri volevano indicare, anche perché come mi rispose a me, dice nessuno è tornato, nessuno ci può raccontare cosa c'è di là. Sicuramente c'è qualcosa, perché Dio ci ha dato il suo spirito, e quindi se è di Dio deve tornare a Dio. Quindi può raggiungere questo spirito divino e ricongiungersi ad esso, quindi perdendo la sua identità. sembrerebbe un po' troppo esagerata come definizione dell'aldilà, oppure mantenere la sua identità, quale, quante anime ci sono nell'aldilà, quanti miliardi o miliardi di miliardi di anime ci sono nell'aldilà. Noi nel Deuteronomio c'è scritto: a Nistarot lasciamo lo pieno, le cose nascoste lasciamole al Signore nostro Dio, al Signore nostro Dio occupiamoci delle nostre cose, delle cose manifeste, per osservare i principi della Torah. E la Torah è qualcosa che è stata data agli esseri umani, come dice proprio in quel stesso contesto: lo lascia mai lì, non sta né in cielo affinché nessuno possa dire troppo lontano vuole arrivare lì, né negli abissi affinché qualcuno possa dire sta lontano, ma chi caro deletta, la cosa vi è molto vicina, e quindi la Torah è razionalità, osservanza, azione. Chiaramente noi crediamo nel di là, nel mondo avvenire, quello che i nostri maestri chiamano l'Amabà, il mondo avvenire. Non sappiamo di che cosa, in che modo sia fatto, ma siamo sicuri, abbiamo la certezza che esista. I maestri del Talmud ci rassicurano su questo. C'è un capitolo nel trattato di Sanedrin chiamato appunto Perek Chelek, il capitolo delle parti, perché dice: ogni ebreo ha parte nel mondo avvenire. Chi è che non ha parte? Chi non crede nel mondo avvenire. Quindi questo è il concetto della morte. Non è un mistero, perché la morte è un passaggio. La morte, noi crediamo nell'immortalità dell'anima, ma anche del corpo, perché decomponendoci, gli elementi che compongono il corpo vanno a raggiungere sotto forma di altri elementi biologici, fisici, chimici, eccetera, e tornano a vivere sotto altre forme. La violenza, Dio violento, ma chi siamo noi esseri umani creati da Dio per poter definire Dio violento? Quante volte davanti a una disgrazia che ci colpisce umanamente, perché tutte le espressioni umane non sono condannabili, perché sennò non saremmo esseri umani, no? Quante volte diciamo: ma che giustizia c'è? Non è giusto davanti alla morte di un nostro caro, davanti alla morte per esempio di bambini o di gente che soffre. Quante volte noi diciamo: non è giusto, non sappiamo paragonare, avere un parametro della giustizia divina rispetto a quella nostra. Noi abbiamo un tipo di giustizia, Dio è la giustizia, Sciopettola è il giudice di tutta la terra, quindi non possiamo renderci conto della giustizia. I massacri sono opera degli uomini. Quanti massacri hanno sofferto gli ebrei? Non per questo è detto che la violenza si ripaga con la violenza, però noi condanniamo tante azioni senza pensare a delle altre. Periodo dell'intifada in Israele, le famiglie che mandavano i figli a scuola su autobus diversi, perché magari nella stessa scuola tre figli su tre autobus diversi, se dice se ne falta uno almeno due rimangono in vita. Perché non pensiamo anche a questo? Perché non pensiamo a quel contadino che è stato ammazzato, è stato tirato un razzo? Ma i razzi non fanno male quando non colpiscono, ma perché vivere sempre nel terrore? Quanti milioni di bambini sono stati, io non direi neanche uccisi, perché offenderebbero gli omicidi, trucidati nelle camere a gas. La giustizia senza unico, io la chiamo, no? Quando si fa manifestare, tutti gli uomini hanno il diritto di essere liberi e vivere, tutti. E non una parte sì e l'altra no. E infine la raffigurazione divina. Ho sentito ultimamente, sono andato a fare una conferenza sull'osservanza del sabato, è uscito fuori una bellissima spiegazione di un bambino ebreo a come raffigurare Dio. Quindi se non posso raffigurare che dentro un foglio non c'è. No, molto profonda. Perché dare una raffigurazione a Dio significherebbe dargli una circoscrizione. Dio è onnipotente, sta da tutte le parti. Come giustamente ha detto è stato detto adesso, Dio è il luogo, noi chiamiamo uno degli attributi con cui chiamiamo Dio è Makom, luogo. Dio sta nel nostro luogo, ma noi stiamo nel luogo divino. Ezechiele dice Baruch Kevod Hashem Min Mekomo, benedetta la gloria del suo nome Min Mekomo, dal suo luogo. Però Isaia dice Meloko Arez Kevodò, che riempie tutta la terra della sua gloria. Quindi Dio è in ogni momento, in ogni parte. Noi non lo possiamo raffigurare, è impossibile. Infatti si adopera il verbo Ishmor, ascoltare. Addirittura nell'episodio del capitolo 20 dell'Esodo dei 10 comandamenti è scritto: avete visto i tuoni e avete ascoltato l'arte. Proprio perché non c'è un confine tra il vedere e l'ascoltare in una manifestazione divina. Perché vedere e ascoltare sono delle azioni che può fare un essere umano. Si vede Dio, chi vede Dio muore, è la tradizione ebraica. Dio non lo si può vedere. Vedere è un'azione che fa un essere umano nei confronti di qualcosa di materiale. Dio non è materia, è spirito. Sta in ognuno di noi e in ogni luogo dove noi viviamo. E noi stiamo in lui. Scusatemi se con tre parole ho risposto a dei concetti che sono eterni.
Perché no, tu non mi fai capire niente. Bene,
no. La signora cosa mi fa? Io rinnovo il mio testamento per la cattedra.
Grazie.
Da sempre sono un sostenitore del dialogo. E anche l'attestamento per, come diceva Paolo, tutte le cose che facciamo, tutti gli incontri e confronti mi piacciono molto e spero che continuino sempre. Anche il concetto del dialogo, anzi io personalmente sostengo ancora di più che nel dialogo ognuno di noi deve onestamente sostenere le sue idee fino a quando la verità gli si rivela. Quindi tranquillamente, senza però, se io sono un agostiniano, quindi per me le persone vanno distinte sempre da tutto il resto, cioè da quello che penso, da quello che dicono, da quello che fanno. Il valore della persona è inizio. E laddove si usa l'ideologia, l'idea, la fede per attaccare le persone, non siamo cristiani. Ma detto questo, consentitemi, avrei un milione di cose da chiedere, però voglio fare una domanda, a uno è adatto, perché io so che nella mia vita sembra che non è vero, ma sono innamorato di Gesù. E di Gesù Cristo abbiamo parlato troppo poco stasera, allora bisogna che ne parliamo un attimo, posso? Allora, io vorrei chiedere al rabbino sermonista questo: cosa dite voi o non dite di Paolo di Tarso, ebreo, nato da ebrei, circonciso l'ottavo giorno, fariseo quanto la legge, ma innamorato di Gesù Cristo al punto da dire che Cristo ha crocifisso la legge sulla croce, e chi segue la legge si vada a far castrare, scusatemi la parola, ma è quella che lui usa purtroppo in Galati 3. Quindi sicuramente Paolo di Tarso dice che agli ebrei, gli ebrei hanno tutto, è vero, sono i nostri fratelli maggiori, ma gli ebrei se non passano a Cristo non hanno niente, sono solo ombra, seconda poi, attento, è sempre in un rispetto di grande, però bisogna dirlo perché è così. Paolo dice la legge è tutta la storia, da Abramo fino ad oggi, è pedagogo, è il maestro che ci porta fino alla verità, ma la verità è Cristo. E finché gli ebrei non passeranno a Cristo, un velo rimane sui loro occhi. Questo è un'interpretazione di un uomo traviato dell'ebraismo, come viene, no, io chiedo solo come viene considerato, non faccio polemiche, mi piace sapere come viene considerato Paolo di Tarso.
Invece a Donna Son vorrei dire, vorrei chiedere.
È chiuso. Oh,
spendo, scusate.
Ecco. Allora, a Donna Son vorrei chiedere. Io non condivido molte cose che lei ha detto, ma non ne faccio. Quanto al popolo della nuova alleanza, è vero che non c'è scritto nel Nuovo Testamento, ma quando c'è scritto che i veri circoncisi siamo noi, quindi, e i veri figli di Abramo sono quelli secondo la fede, non secondo la legge, mi sembra abbastanza evidente. Ma lasciamo stare, non importa, perché io come Paolo avrei tanto piacere che tutti fossimo nell'unico popolo. Quindi,
tu lo imporresti a tutti?
No, assolutamente. No. Come ho detto prima, finché la verità non è luce agli occhi e al cuore di tutti, ognuno deve camminare la sua strada, per carità di Dio. Però vorrei chiedere a lei, lei quando parla con gli ebrei, perché fa questo dialogo, per lei Gesù Cristo è l'essenziale, o come purtroppo mi dà l'impressione che qualcuno, non dico qui, ma come qualcuno dà l'impressione di pensare e di insegnare che Gesù è un buon accessorio?
No.
Un buon accessorio. No. È un ebreo, nato da ebrei, cresciuto da ebreo, morto da ebreo, e non quella frattura assoluta per cui è la continuità, ma il velo del tempio si è squarciato e il futuro non è più come il passato. E quando sembra che chiudo, quando Sant'Agostino parla di Cristo, dice a me non importa le tante discussioni, a me importa sentire e vivere che Cristo è il mio salvatore. Allora, lei cristiano, quando parla a un ebreo, come parla loro di Cristo, suo Salvatore, l'unico nome del quale possiamo avere salvezza? Atti 4, 12. Ripeto, non voglio far polemica, vorrei così capire.
Non so se rispondo, vado io. Secondo me, tanto siamo tutti in amicizia, no? Lei non dovrebbe partecipare al dialogo, ma al Tribunale dell'Inquisizione. Forse vada rispetto a lei.
No,
tutti possiamo dire, però se ci rispettiamo, lei non ha capito, secondo me, il concetto di dialogo. Che l'imporre in qualcosa non è dialogare, è imporre. Quindi è dittatura, noi ebrei siamo contro la dittatura in assoluto, perché da qualsiasi parte, dai tempi degli egiziani non potevamo vedere il faraone perché era un dittatore. Siamo stati quelli che abbiamo fatto l'unità d'Italia, quindi la dittatura non l'abbiamo voluta fare, figuriamoci con le leggi razziali e tutto il resto. Paolo è stata la causa per cui esistono ebrei e cristiani. Detto così, credo di aver detto la verità. È stato colui che ha messo in dubbio le parole a cui teneva Gesù, perché Gesù non avrebbe cambiato nemmeno la letterina più piccola della Torah, e lui ha cambiato tutto praticamente. Per cui come possiamo riconoscere in Paolo un ebreo? Lui si vanta di essere alunno di Gamaliele, Rabban Gamaliele, il grande Rabban Gamaliele, a cui noi ci rifacciamo i suoi insegnamenti. Gamaliele è stato un fariseo, è stato un uomo che di grande umanità, non pensiate che i rabbini siano dei santi, perché sono degli esseri umani anche tante volte molto tolti i rabbini di cui si parla nel Talmud, gente di strada, gente che conosce la vita di tutti i giorni. C'era uno dei famosi maestri del Talmud che lo chiamavano Resh Lakish, il capo dei briganti, perché era uno che ci dava da fare, insomma, per vivere, per sopravvivere. Per cui i rabbini non sono dei santi, assolutamente, non ci da noi. Però con questo modo di fare, di amare Gesù, lo andava a perseguitare. Perché si sa che prima di cadere lo andava lì, correva col cavallo per perseguitare, per darsi da fare, per perseguire Gesù e quello che lui rappresentava. Paolo è stato la causa dello scisma fra ebrei e poi quelli che saranno in seguito cristiani. Altro dire di non voglio, per non entrare in polemica, che non fanno parte del dialogo.
No, appunto, sì. è così.
Colgo l'occasione che mi provocato a parlare anche per fare qualche puntualizzazione sulle domande che sono un po' che emerse. Beh, non tanto sul discorso della morte, ma chi leggesse anche la profeta Greccani troverebbe un'espressione molto bella: fu riunito ai suoi antenati. Fu riunito ai suoi antenati. Certo che poi la morte viene posta drammaticamente come il problema cruciale con il libro del cuore. Quindi pure anche sul discorso della violenza, so che è un problema che emerge spesso, ma attenzione. A parte vorrei fare l'occasione per precisare che nella Bibbia non si parla mai di guerra santa. È un'espressione di Gioele che però viene, può essere travisata, santificare la guerra, ma è un po' un'espressione che indica il porre ogni azione sotto, ma non vi è mai l'espressione. E credo che nella Bibbia delle Scritture, ma allora anche nel Nuovo Testamento ci sono testi che potrebbero essere, quando nella parabola degli invitati al banchetto mandò a distruggere le loro città, intanto ci sono tutte le pietanze pronte sul tavolo, ma ecco, ma credo che, perché nella Bibbia c'è dentro la storia dell'umanità. E la storia dell'umanità, direi, quello che altri popoli hanno cercato di mascherare, quello che gli assiri, il popolo che ha inventato i lager, probabilmente, i lager, dove i donesi in confronto dovevano essere già
gentili.
Quello che i popoli cercavano, altri popoli cercavano di mascherare, una potenza di sovranità, nel linguaggio di cui è chiamato col proprio nome. Non è che Dio vuole la violenza, è che purtroppo nell'umanità c'è la violenza. C'è la violenza. A parte qualche traduzione scorretta, per esempio l'espressione vendetta, questo lo accenno perché direi che è un tema che mi è capitato, su cui mi è capitato di studiare. Noi traduciamo con vendetta, per cui uno trova un salmo, se lo legge, Dio delle vendette, la scienza che cavotta, Nakam con la co, non con la scienza, ma vuol dire un'altra cosa, Nakam è ristabilire la giustizia. Quindi attenzione, perché in qualche caso le traduzioni riportano fuori strada. A figurare Dio, è venuto fuori Gesù, ci ha mostrato Dio. Beh, attenzione, a parte quella conclusione lì del prologo di Giovanni, che letteralmente potrebbe essere così, Gesù è l'esegeta, o se qualche altro interprete, Gesù ci ha aperto la via. Ma vorrei dire, attenzione, anche l'umanità di Gesù, per quanto perfetta sia, non può rivelare completamente il mistero di Dio. Perché ogni umanità, per quanto chiamata ad essere immagine, anche la più perfetta, non può tradurre pienamente il mistero di Dio. Tanto che, direi, abbiamo il quarto Vangelo che non si ferma tanto sull'aspetto, a parte che il miracolo è anche un'espressione da precisare bene, che deriva dal latino meraviglioso, ma Giovanni usa la parola segno, segno. Il segno è, non si contrappone alla realtà, questa è la visione ottusa di un occidente che ha dimenticato il linguaggio simbolico, come la dimensione per parlare delle realtà più profonde dell'esistenza. Ma il segno rimanda oltre. Ecco, quindi anche l'umanità di Gesù, i suoi segni, compreso il segno della morte, quando si è rappresentato lo spartiato vero, resta un segno che rimanda a morte. Certo, per noi cristiani è il modo più alto possibile, ma comunque l'umanità di Gesù comunque resta inadeguata, non sarebbe più umanità altrimenti. esprimere il mistero di Dio alla diretta. Potremmo dire che è la più alta manifestazione, ma non che, ecco. Beh, su Paolo ci sarebbe un discorso molto complicato, molto complesso, anche se credo che il nostro problema è che noi alcune volte leggiamo certe espressioni dimenticando che nascono comunque in un contesto giudaico. E quello che noi leggiamo dal di fuori in realtà sono espressioni di un contesto giudaico, i circoncisi, ma del tema della circoncisione si parla nel Deuteronomio, come azione di Dio, Dio circonciderà il vostro cuore, circoncidete. L'indicativo di Dio che opera precede sempre l'imperativo, quindi c'è già un linguaggio sulla circoncisione che a cui si rimanda più oltre. E infine mi si consente di dire un'altra cosa, siccome prima ho fuori il discorso sull'umanità, ecco, credo che possono dire tante cose sulla Bibbia, ma non di un discorso che dimentichi l'universalismo ebraico. Basterebbe pensare che la Bibbia inizia con il racconto della creazione. Ma cito di proposito due testi. Un testo profetico nel rotolo di Isaia: in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso la Siria, l'Assiro andrà in Egitto e gli egiziani in Assiria, e gli egiziani prenderanno conto insieme con gli assiri. Guardate che erano le potenze, la guerra fredda, le due potenze del tempo. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e la Siria, una benedizione verrà capo in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti, la benedizione del Signore delle schiere, però, dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani, e Israele mia eredità. È un testo di Isaia 19. E un altro testo di Sofonia, che tra l'altro è stato citato anche documenti, sussidi per la presentazione corretta dell'ebraismo, degli ebrei dell'ebraismo nella predicazione della catechesi, 1985, ma forse molti catechisti non l'hanno ancora accostato, in cui Sofonia 3: allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore, qui traduce, lo osservano tutti sotto lo stesso giogo, questo braga lo osservano su una spalla, documento vaticano, lo osservano spalla a spalla.
Permettete un attimo di dialogo, però vorrei che il nostro vescovo salutasse le persone che sono presenti, che hanno avuto la costanza di rimanere finora. In primis devo ringraziare io il vescovo, perché se questi incontri sono possibili proprio per il sostegno sia morale che economico della curia di Paolo. Ragione per cui vorrei che dicesse una parola a tutte le persone che la seguono e che questa sera sono qui e che hanno avuto la pazienza di stare con noi nel freddo per qualche ora, un pochino sì.
E che Irene vuole essere confermata, lo sapete, eh? Cioè che quando un popolo si riunisce sembra un dono. Quando un popolo non si parla più, fa le muraglie è una distrazione. E quindi la catera del dialogo è chiamata adesso, prima dei non credenti era anche la parola di Paolo Sensila,
no,
però che si lo so, tu sei martiniana,
sì.
Non passa, insomma.
È
sempre una catera umile in cui fa parlare le persone, non detta la legge e mette a confronto. Chiaramente senza dubitare dei percorsi personali, dell'identità. Il dialogo non è come moglie e marito, che tu se ne aspetta, non è che sono me stessa perché mi annullo, sono me stessa perché la mia identità si incrocia con l'altra e insieme può essere che si arriva a qualcosa di molto più bello.
domande sono tante, storicamente ci abbiamo qualche problemuccio, insomma, i nostri poveri cristiani palestinesi stanno alla fame, quindi sono, però non tocchiamo questo tema, è un tema anche, però non vuol dire che nella Bibbia c'è questo, le storie eccetera eccetera. Forse dovremmo ripensare con percetta a Giovanni Paolo II, che se non c'è la misericordia qui non si va da nessuna parte, mi pare, anche perché ognuno di noi, mi dicono in psichiatria che quando si vuole guarire qualcuno, bisogna sempre dire prendo atto di quello che sono, ma non voglio cercare le scuse prima, se no le troverò per tutta la vita. In una situazione di un malato, di alcolista eccetera, che sto seguendo e mi dice lo psichiatra che è un danno più grande che c'è un parente che giustifica sempre la colpa tramite altri, invece che dire nella mia storia c'è qualche cosa che non andava. E credo che io parto sempre dal, non è credo che sia certo, perché ti chiacchieri con i frati tu che ti chiacchieri per una, se tu per apparare, non capisco. Mi pare che Franco gli dica, mi pare Porcito, chiedi sempre a qualcuno non cosa da darmi, cosa io posso dare per te, cosa posso fare per te. E credo che questo è il nostro modo di essere chiesa, prima ancora di chiedere cosa tu devi darmi, io cosa posso fare per te. E allora, e l'altro si mette anche in ascolto e si mette anche in un'affettività recettiva. Perché se non c'è l'apprendimento non c'è sempre attraverso un'affettività, e il dialogo è affettività moltiplicata. Grazie a tutti, ringraziamo Irene. Scuso, per tutti a volte ho cercato di non aver messo le stanze, me l'ho chiuso tutte, non so perché. Davvero è quasi ridicolo cercare di restaurare. La cosa strana, l'ho tirato per 2 ore. Perché c'era il cardinale, c'era chiuso dentro e ha detto che il cappello alla 4ª porta. Io arrivo alla 3ª, alla 3ª nel teatro e di là ci sono arrivato, c'era la polenta di San Costanzo.
Purtroppo però, il vento lo sa che le donne devono essere cercate, quindi c'è una 4ª porta.
Buonasera a tutti.